Capitolo 28. Certo, l'argento ha le sue miniere e l'oro un luogo dove si raffina. Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. L'uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all'estremo limite, fino alle rocce, nel buio più fondo. In luoghi remoti scavano gallerie dimenticate dai passanti. Penzolano sospesi, lontano dagli uomini. La terra, da cui si trae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco. Sede di zaffiri sono le sue pietre e vi si trova polvere d'oro. L'uccello rapace ne ignora il sentiero, non lo scorge neppure l'occhio del falco, non lo calpestano le bestie feroci, non passa su di esso il leone. Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fin dalle radici. Nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio. Scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice, non è in me, e il mare dice, neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso o con lo zaffiro. Non la eguagliano l'oro e il cristallo. Né si permuta con vasi di oro fino. Coralli e perle non meritano menzione. L'acquisto della sapienza non si fa con le gemme. Non la eguaglia il topazio di Etiopia. Con l'oro puro non si può acquistare. Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono, con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso, e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno, e disse all'uomo: Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Spero di non essere precipitosa nel parlare, ma io ho due citazioni riguardo al brano di oggi. Uno, forse perché lo leggiamo anche a messa, è la vocazione di Geremia, e il capitolo 1 che dice: Mi fu rivolta questa parola del Signore prima di formarti dal grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. E come Mosè dice: Signore Dio mio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. E poi il Signore lo rassicura. Più avanti, sempre nel capitolo 1, al versetto 16, dice: Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, perché hanno abbandonato Dio e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Dunque, stringiti la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. E fa di Geremia come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, i capi, contro i sacerdoti e il popolo. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno. Perché io sono con te per salvarti. E mi sembrava che il paragone con Giobbe, che viene salvato preoccupato anche dalla situazione spiacevole in cui si trova, calzasse. Poi, e mi fermo qui, siccome l'elogio della sapienza, mi è venuto ad aprire il libro della sapienza, che è bellissimo, come voi mi insegnate e sapete già da prima che io lo leggessi, al capitolo 7, versetto 15, si legge: «Mi conceda Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché Egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa». Poi ci sono tanti altri versetti anche nello stesso capitolo, molto belli, e questo capitolo si conclude dicendo: in realtà la sapienza più radiosa del sole supera ogni costellazione, paragonata alla luce risulta più luminosa, a questa infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. Forse rimanda già alla fine del libro di Giobbe, però io trovo conforto in questo ed è per questo che ve l'ho voluto dire. Grazie.
Dopo la sua disperazione nell'ardere, nella sua pena, e raccomandare a Dio che Lazzaro si presenti ai suoi figli e ai suoi parenti per indicare la giusta sapienza, sia praticamente quello che non sappiamo leggere, che c'è già. Quindi questo amore per il prossimo, per gli ultimi, ed è quello che sembra racchiuda ogni sapienza.
E se posso, volevo dire una piccola cosa, cioè che differenza c'è fra la scienza e la sapienza? Perché, non so, ho trovato che c'è scritto da qualche parte che la scienza è la superficie della sapienza. In ogni caso, insomma, la scienza scopre tante cose, no? Scopre, diciamo, come succede una cosa, un fenomeno, un processo, come succede. Però non può mai scoprire, non sa poi perché. Per esempio c'è la forza di gravità, vabbè, se lascio qui cadere sto libro va in terra, va bene, quindi posso calcolare la velocità, tutto quello. Però perché c'è la forza di gravità? E poi possiamo anche andare a tanti altri problemi che abbiamo, ecco, di tutti i tipi. Quindi c'è qualcosa che noi non possiamo conoscere semplicemente perché è qualcosa che è caratteristica di Dio, che è la sapienza. Vabbè, possiamo poi dopo comportarci in modo che pensiamo sia più o meno quello che ci chiede Dio, ma però non possiamo mai raggiungere, diciamo, la sua sapienza, e anche con la scienza non potremo mai scoprire tutto, questo almeno è quello che penso io, anche se altri miei colleghi dicono invece che siccome tutto in qualche modo è materiale si potrà scoprire tutto e anche tutti perché, ma io non ci credo.
Io sono rimasta colpita dal fatto che nel mio testo l'inizio del capitolo 28 ha come titolo «La sapienza inaccessibile all'uomo». E poi racconta e narra e descrive tante cose che l'uomo fa. Scava, fa, coltiva, scambia, fa del commercio, eccetera. Però tutto senza sapienza. La sapienza non c'è, è inaccessibile. E l'altra cosa che mi aveva colpito era questo parlare dell'uomo come di una categoria, non di persone. Mi sembra che questo sia come un uomo filosofico, sia un uomo, una categoria, ecco, non delle persone reali, anche perché è sempre costantemente solo. Siccome la sapienza non si estrae, non si sa da dove viene, però alla fine, nell'ultimo versetto, ecco, il timore del Signore, questo è la sapienza. Evitare il male o allontanarsi dal male, questo è intelligenza. E questi, quindi non è in nessun posto la sapienza, ma è donata, mi sembra. È un dono del Signore, quindi niente che l'uomo può conquistare, può fare da solo, neppure evitare il male.
Il capitolo di oggi è un capitolo pieno di scavi. Si scava questo, l'uomo che scava le gallerie, che cerca, che estrae e che cerca, scava canali e soprattutto cerca delle cose preziose. E mi ha fatto venire in mente il tesoro nascosto, il tesoro ritrovato, per cui il contadino vende il campo pur di avere quel tesoro. Il paragone tra la preziosità della perla, anche questo ci fa pensare lo stesso brano del Vangelo, mette in luce, un invito, almeno io l'ho visto così nella mia giornata di oggi, la preziosità della ricerca anche della sapienza. Quasi non importa se la troviamo oppure no, l'importante è cercarla. E anche nel versetto 27 sembrerebbe, visto che il soggetto sembrerebbe essere appunto Dio, visto che nel versetto 23 si dice Dio solo ne discerne la via, e sembra che anche Dio l'abbia scovata, l'abbia vista, l'abbia misurata e l'ha fondata, l'ha scrutò appieno e l'ha incontrata. E tanto è vero che, come diceva Gisella, poi nell'ultimo versetto viene alla luce attraverso la rivelazione. Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza. Mi sembrava che questo brano sia un brano, come tanti di quelli che stiamo leggendo in questi giorni, molto quaresimale. Mi ha fatto venire in mente anche le letture del mercoledì, insomma, dei primi giorni, mercoledì delle cenere oppure domenica ambrosiana, dipende. Cioè dell'invito a pregare nel segreto, a fare l'elemosina nel segreto, perché in questo segreto, in questo nascondimento, il Padre conosce, scruta e trova anche nel timore che abbiamo di Lui delle briciole anche della nostra sapienza come dono.
Provo a mettere una parola accanto a questo tema della sapienza per dire che un'ipotesi non tentativa né assoluta è quella per la quale la sapienza è una illuminazione, è qualche cosa che rivela. Non è una parola, non è una legge scritta, non è, è una luce. È una luce che però è altamente significativa, perché segnala il dolore, la paura, la gioia, il senso della fuga, la stanchezza, la disperazione, la riconoscenza. È la luce che riempie di significato le cose e gli avvenimenti. Per la tradizione ebraico-cristiana, soprattutto gli avvenimenti, ma certamente anche le cose. E questa illuminazione ha due punti di riferimento fondamentali. Uno è l'oggetto, per cui risplende qualche cosa in una persona, in un avvenimento, eccetera. E peraltro è una illuminazione mia, nel senso che è un dono di comprensione di quello che quell'oggetto, quell'avvenimento, quella cosa può manifestare. E quindi è un dialogo profondissimo in un certo senso, che non conosce le parole, che non ha bisogno di presupposti, che non ha delle regole grammaticali, che non ha neanche delle regole fisse. Per cui la sapienza è, nella meraviglia anche della nostra riunione di questa, un grande dialogo, perché ognuno di noi sente di poter dire la voce, la parola, il sentimento, la luce, la paura, che quella parola, adesso stiamo guardando questo capitolo della Bibbia, gli suggerisce. È una luce, dunque. È stata notata una cosa molto importante, cioè che il nostro testo accosta profondamente la sapienza e l'intelligenza, però per dire che sono anche due cose diverse, sono due modi diversi di conoscere. Quello della sapienza è perché l'oggetto mi manda una luce e quindi esprime un sentimento, una domanda, un dubbio, un dolore, una riconoscenza. E l'intelligenza invece è la profonda che attraverso la sapienza io posso avere. E quindi la sapienza in certo senso è valore superiore rispetto all'intelligenza. Ma l'intelligenza è importantissima anche per noi questa sera, perché ci permette di comunicare l'oggetto della nostra attenzione, della nostra ammirazione, del nostro pensiero, della nostra vita. E la cosa meravigliosa è che la sapienza è oggettiva, ma non è univoca, perché è la risonanza che ha in te questo avvenimento e questa persona, questo paesaggio e questo dolore, e questa malattia e questa guarigione, eccetera, eccetera, è proprio tua. E io posso accoglierla, posso accoglierla. Ci sono condizioni per questa accoglienza, che hanno nell'umiltà il loro principio, e quindi il bisogno che ognuno di noi avverte. Ma è solo un avvio, non sono capace di altro. Va bene, aggiungo un'altra frase che potete trovare, ma è stata già quasi citata, al versetto 23-24. Che lo Dio però ha sapienza, ce l'ha per pienamente, perché dice che lui solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino alle estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Bellissimo, no? E però appunto noi, per esempio nel nostro rapporto con la parola di Dio, nella preghiera, nell'ascolto quindi di questa parola, ci nutriamo di questa sapienza che viene da Dio. Questo, fra l'altro, questa sera ci dà l'occasione di valorizzare il fatto che anche il lettore nella liturgia, quando ha terminato di proclamare un testo, dice parola del Signore, dice parola di Dio. È vero, è la sua firma, diciamo.
Mi chiedevo, ma a questo punto, questo capitolo così è diverso da tutti gli altri che abbiamo sentito finora? Forse era di questo che volevi parlare anche tu. Cioè, che cosa dice di questo dibattito che si è svolto finora tra gli amici e Giobbe? È stato un dibattito sul tentativo di interpretare la storia di Giobbe, che cosa gli è successo, come mai gli sono capitate tutte disgrazie. Gli amici hanno cercato di dare risposte in base a conoscenza delle cose della fede, della religione, e Giobbe ha cercato di dare una risposta agli amici a partire dalla sua esperienza personale, soprattutto dalla coscienza di non avere compiuto peccati tali da meritare per tutte quelle sofferenze. Mi sembra che finora il dibattito sia così. E questo capitolo qua è come una specie di intervallo, ma parlare di altro vuol suggerire un modo nuovo di riaprire la conversazione fra queste persone alla luce della non sicurezza di quello che si sa, di quel che si capisce, e quindi che di fronte agli enigmi della vita, proprio si deve dire, sono enigmi, e è necessario chiedere a Dio, ecco, la spiegazione di tutto questo, un po' come facevano nella Bibbia i vari faraoni o re che chiedevano a vari interpreti.
Va bene, io quello che volevo dire era che mi aveva molto colpito la contrapposizione iniziale tra gli animali e l'uomo, che riesce a fare delle cose molto grandi, e poi dopo invece, insomma, ho fatto un accostamento al Vangelo di Matteo, al capitolo 6, in cui poi Gesù dice agli apostoli di non preoccuparsi, perché Dio sa di cosa hanno bisogno gli uccelli del cielo e li nutre, e del fatto che i gigli del campo vestono meglio di Salomone, e quindi tutto questo anche ricerca, affanno dell'uomo nel trovare le pietre preziose, l'oro, eccetera, mi sembra che anche nel Vangelo di Matteo riporti il fatto di cercare il regno di Dio. E quindi sì, insomma, avevo trovato questo tipo di corrispondenza che mi sembrava molto bella.
Dunque, a me il passo di oggi mi ha fatto pensare a Salomone, al re Salomone, che quando divenne re era giovane e rivolse queste parole al Signore. Dice: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al suo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. E Dio gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare? Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. È stato tratto questo brano dal primo libro dei re, quando Salomone diventa re al posto del padre. E quindi è una richiesta che bisogna fare per quanto riguarda la sapienza, ma quello che accompagna questa richiesta, abbiamo letto, è un cuore docile. Salomone chiede un cuore docile, un cuore nel quale possa albergare questa sapienza. Ora io pensavo, Salomone ha dovuto chiederla questa sapienza. A noi, quando Gesù è ritornato al Padre, prima di che ritornasse, aveva detto invece che avrebbe mandato per noi lo Spirito Santo, il Paraclito, che ci avrebbe ricordato tutto quello che lui aveva detto e che ci avrebbe condotto alla verità tutta intera. Il Paraclito non è altro che lo Spirito Santo, che contiene in sé appunto anche la sapienza, l'intelligenza, il discernimento, tutto. Ed è molto bello che noi la sapienza ce l'abbiamo, ci viene consegnata con il battesimo, ci viene riconsegnata ancora con la cresima. E quindi direi che non c'è neanche la necessità di chiederla. E lo stesso Dio, lo stesso Gesù che si è preoccupato prima di lasciarci qui sulla terra da soli, di mandarcelo perché ci potesse essere di aiuto a scoprire le vie del Signore, quelle vie che sarebbero se no inaccessibili all'uomo. Ho finito, grazie.
Mi sono chiesto anch'io come mai questo capitolo sia inserito a questo punto, perché se lo togliamo il discorso filerebbe comunque, cioè Giobbe stava parlando, Giobbe continua a parlare. Ecco, perché quindi Dio ha voluto mettere in questo punto, questo capitolo, per Giobbe ma anche per noi che stiamo leggendo? Ecco, perché? Ecco, uno potrebbe dire per aiutarci nella ricerca della sapienza o altre cose. Io l'ho sentito invece come messa in guardia rispetto a un pericolo, e cioè che per la stanchezza del viaggio verso il Signore deviassimo verso le scienze umane, cioè cercassimo di comprare la sapienza. La stanchezza del viaggio verso il Signore, ecco, il dolore e tutte le fatiche, ecco, comprare la sapienza, perché si può comprare, sì, ricorrendo a, ovviamente, dalla sapienza divina a quella umana, facendo ricerche, studi o robe simili, comprandola insomma con l'oro, con l'argento, con le pietre preziose. Ecco, quindi c'è questo rischio, ecco, che nella nostra via verso il Signore ci lasciamo prendere da altre cose, riempire insomma il nostro scontento con altre cose umane. Quindi questa messa in guardia, ecco, mi sembra importante, perché appunto c'è questo rischio di comprare la sapienza, ovviamente non la sapienza di Dio, ma sapienze umane.
Io vorrei aggiungere che forse bisogna stare un po' attenti a non correre il rischio di usare questo testo per demonizzare la scienza, anche perché mi sembra che questa descrizione che fa Giobbe di questo scavare, andare a infilarsi nei buchi per tirare fuori questo e quell'altro, sia un artificio poetico per rappresentare quello che all'epoca era quanto di più nascosto e inaccessibile alle persone. Noi adesso diremmo siamo andati a cercarla sulla Luna o su Marte, no? Ma non per questo colpevolizzando il fatto di essere andati sulla Luna o su Marte o da altre parti. Il problema è che questa sapienza, mi sembra che Giobbe voglia dire, non è nascosta nei buchi dove noi non arriviamo, appunto. Quindi questo mi sembra che sia il discorso. Anche perché se un'attenzione viene posta non è tanto all'uomo scientifico, ma mi sembra all'uomo tecnologico, perché la scienza in sé ha, secondo me, anche gli anticorpi per trovare la sapienza. Forse è più la tecnologia e quindi l'uomo tecnologico che perde di vista quello che può essere una visione sapiente della vita. Per rispondere anche un po' alla domanda di Vincenzo di prima. C'è scienza senza sapere, senza comprensione, senza ricerca dell'assoluto, senza la chiarezza del mistero che è sempre oltre quello che noi vogliamo conoscere, diventa, ma ripeto, mi sembra che la scienza abbia in sé anche gli anticorpi per questa cosa qua.
Purtroppo noi dobbiamo lasciare il discorso completo e non sappiamo neanche se sempre abbiamo sentito e siamo riusciti anche a trasmettere.
Abbiamo sentito, grazie.